Dopodiché è successo che ho imparato l'inglese, che avevo già studiato al liceo, però male, e non era ancora l'età in cui si mandava la piccola borghesia, mandava i suoi figli in Inghilterra, e per cui l'avevo studiato un po' da solo, un po' a lezione, insomma. All'università ho avuto l'opportunità di avere delle borse di studio, di andare un po' in giro, quindi l'ho imparato. E mi ricordo ancora il giorno in cui, la settimana in cui lessi tutto questo volume, questo libro di Gore Vidal, United States, che sono più di 1300 pagine. E da lì in poi ho cominciato a leggere cose del tipo di Gore Vidal, United States, cioè saggi anglosassoni, per lo più americani ma anche inglesi, sulla letteratura. E da Gore Vidal ho recuperato tutti i classici della letteratura, della critica letteraria americana dagli anni 20 in poi, insomma, Trilling, Wilson, eccetera, eccetera. Saggi che, guardate bene, un tempo, oggi sono meno noti, sono molto per letterati, ma la prima edizione, la prima antologia di scritti di Trilling, o di Wilson, chiedo scusa, ma credo di Trilling, in italiano, da Inaudi, ha una introduzione bellissima di Luciano Dall'Ero. Era un tempo in cui i sociologi potevano fare altre cose. E la letteratura centrava di più nella formazione anche dei sociologi. Dunque, da questi scrittori, da questi saggisti, ho assorbito col tempo un po' di lezioni sul modo in cui bisogna scrivere e un po' di lezioni sul modo in cui, sulle cose di cui bisogna occuparsi. Insomma. Quindi hanno avuto una vera influenza sul modo che ho di guardare le cose della letteratura e sul modo che ho di scrivere. E Gore Vidal in particolare, pure tutto questo libro si occupa di letteratura contemporanea per gran parte, o di uomini, di storia contemporanea, mi ha, come dire, inculcato un po' di diffidenza nei confronti dello studio accademico della letteratura contemporanea. Al punto 4 della fotocopia avete una citazione perfida e stupenda. Vidal sta recensendo un epistolario di Francis Scott Fitzgerald e dice: professor Broccoli, che è appunto il curatore del epistolario, come se schioccasse le labbra nell'introduzione della sua corrispondenza, e cita: sappiamo di più di Fitzgerald che di ogni altro contemporaneo, perché lui ha conservato tutto il suo materiale. Il migliore studioso di Fitzgerald è stato Francis Scott Fitzgerald. Poi finisce citazione e dice: battendo a macchina queste parole, ho un senso di perfetta follia. Studioso di Fitzgerald, uno capisce il bisogno di studiosi di Dante, Rabelais, Shakespeare, ma studioso di un popolare scrittore contemporaneo che non ha bisogno di nessuna introduzione, non è tutto quanto un po' fuori proporzione, un po' al di là della proporzione? Sul quadernetto in cui ho questa citazione, perché ho un quadernetto di citazioni che mi difendono contro, che uso quando per difendermi dalla vita, insomma, per sostenere le mie opinioni con più convinzione, ce n'è una molto simile del mio poeta preferito. Occasione buona per dire i gusti, insomma, io lo interpreto così, perfetto. Fragole e cioccolato, d'inverno, anche d'inverno gelato, se posso aggiungere. Philip Larkin, il mio poeta preferito, che molti magari non conoscono perché non è un poeta notissimo al nome dei teatri, che è il grande poeta in lingua inglese troppo meglio. Al punto 5 delle fotocopie avete una citazione che va nella stessa direzione. Intervista a Larkin, dice l'intervistatore: lei cita Owen, Thomas, Yeats e Hardy come precoci influenze nella sua introduzione alla seconda edizione di Nietzsche. Cosa che ha imparato in particolare dallo studio di questi quattro? E Larkin risponde con la sua solita gentilezza, dice: Oh Cristo, oh for Christ's sake, uno non studia i poeti, li leggi e pensi che meraviglia, come è stato fatto, potrei fare questa cosa? Ed è così, quello che impara. Allora, questo distacco un po' dalla questa idea che la letteratura contemporanea non vada tanto studiata in accademia, nel modo in cui lo fanno gli accademici, mi comporta un po' di problemi, perché se uno insegna letteratura all'università, insomma, non è il libero battitore che sono Gore Vidal e Philip Larkin, questo mi provoca un po' di problemi di coscienza. Però questo, comunque, alla fine mi ha sempre più convinto del fatto che forse la lettura della critica contemporanea italiana non sia così necessaria, anche se la leggo per mestiere, insomma, ma sempre più mi sono affezionato ai saggisti americani e anglosassoni in generale, cioè dopo Gorvidal, Trilli, Wilson, cioè i grandi critici del Novecento, i grandi saggisti del Novecento, continuato e devo dire che l'invenzione dell'iPad è stata una cosa importante, perché adesso c'è tutte le mie riviste americane comodamente scaricabili, quindi come dire, riconosco l'utilità dell'iPad, almeno per quello, insomma. E quindi io non faccio altro che abbonarmi a alcune riviste, due o tre, e poi vedere molte altre, ma per esempio sulla New York Review of Books trovo gran parte di quello di cui ho bisogno per capire la teoria contemporanea, insomma, non molto altro. E quindi mi sono affezionato col tempo a giovani equivalenti di Gorvidal, magari meno bravi forse, che scrivono su queste riviste, che sono Zadie Smith, che forse conoscete, Zadie Smith, come si lo dico, Mendelssohn, che è quello che ha scritto una bella raccolta che si chiama Fragilità e bellezza, tradotta in italiano, e un'altra che si chiama, che è stata uscita in America poco tempo fa, che forse sta durando in Italia, si chiama Waiting for the Barbarians, Mendelssohn, si potrebbe anche vedere, ma non voglio perdere troppo tempo, audiovisivi, e molti altri. Una delle più brave è una donna che si chiama Michelle Orange, come l'arancia, insomma, lo dico perché in questi ultimi anni le ragazze, le donne stanno dimostrando di essere più, come dire, notevoli, più brave forse, cioè alcune delle voci più interessanti sono voci femminili, insomma. Dirlo è già mettersi in imbarazzo, perché uno potrebbe arrabbiarsi anche perché uno fa un'osservazione di questo tipo, la sociologia ancora di più, però volevo solo constatare il fatto. Zadie Smith e Michelle Orange sono fra le due più interessanti scrittrici giovani, diciamo quarantenni, 35, della nuova generazione, e trovano sfogo appunto in questo rivisto. Ma potrei andare avanti con l'elenco, posso anche farlo se richiesto. Cosa mi interessa di questo? Cosa mi piace di questi scrittori, saggisti, critici? Intanto il fatto che scrivono in maniera molto chiara, molto limpida, cioè scrivono in maniera cartesiana, e questa è una cosa che mi è molto mancata nella mia formazione accademica, che trovo molto, molto deficitaria nel modo in cui si parla di letteratura, o non solo di letteratura, di filosofia per esempio, sui quotidiani, sulle riviste, sui giornali italiani, e quindi è una questione di stile fondamentalmente. Questione di stile che riflette però una questione di tipo, come dire, sociologico, in senso lato, non c'è sciortino, posso usare la parola sociologica così, come mi pare, perché è evidente che l'esistenza nel mondo anglosassone di queste riviste, parlo di una quindicina, di una ventina di riviste di alto livello, che pagano i loro contributori, pagano, i soldi sono molto importanti, pagano i loro contributori bene, la New York Review of Books paga mediamente 4.000 euro, vuol dire che uno può make a living, cioè può vivere, sopravvivere. Io conosco gente che vive di quello, riviste anche minori, ogni stato americano ha una rivista che permette ai suoi scrittori di campare, così alla quelle meglio, ma campare. In Italia queste cifre sono possibili, insomma, un articolo su Sole 24 Ore avrà 300 euro, su Repubblica un po' di più, ma insomma, nessuno ci vive veramente. E questo fa sì che queste riviste possano contare sulla partecipazione di grandi autori, di grandi scrittori, che possano, con i grandi scrittori, mettere accanto ai grandi scrittori dei giovani emergenti, li possono pagare e possono contare su un pubblico ampio, un pubblico però che non può essere preso in giro, perché è un pubblico molto competente, molto intelligente, che vuole capire quello che gli scrittori, i saggisti dicono. Quindi la chiarezza, la permeabilità del testo è primaria. In America c'è un premio che si chiama George Orwell Prize for Clarity in Writing. Il premio Orwell, che è appunto uno scrittore, come dire, identitario per questo tipo di scrittura, cioè uno che diceva pane al pane di Lanzini, cioè un grande saggista, se non avete mai letto Orwell saggista, il romanziere è un po' paludoso, un po' moralista, è vecchio in Inghilterra, ma il saggista è supremo. Se non avete mai letto Nel vento della balena o Omaggio alla Catalogna, insomma, sono libri da leggere. C'è un premio che si chiama appunto George Orwell Prize for Clarity in Writing. E sono suoi figli quelli che scrivono su queste riviste, e sono così perché sono bravi, ma anche perché c'è un ambiente che permette loro di farlo, chiede loro di farlo. Allora, in Italia il livello della scrittura su giornale, su quotidiano, è quello che si rispecchia ai punti 6 e 7 degli indal che vi ho dato, li ho messi solo per farvi un po' sorridere. Non ho messo i nomi degli autori, perché si dice il peccato del peccatore, ma direi che i più aggiornati di voi più anziani non avranno difficoltà a individuare i due ciarlatani che scrivono al punto 6 e al punto 7, che sono poi due dei più noti per i cuori italiani. Punto 6, il dio dell'acqua esalta la fondità proteica, V8, delle rappresentazioni del divino. Proteo, protogonos, con un punto esclamativo ammiccante che il lettore di Repubblica è chiaramente pronto a sciogliere, è il suo primo nato, la sua immagine più veridica. Egli è capace di assumere l'aspetto di quanti esseri viventi abitano la terra, ma anche quello di ogni elemento, perfino fuoco per diventare il vecchio del mare. Mai fisso, mai afferrabile, mai contenibile in un nome, simboleggia nella stessa energia che conduce al porto la nave che la distrugge. Si distende serena in delle terre che la squassa, sconvolge, affermando così la più arcaica signoria. Gaieocos, Nosigarius, dal mare, eccetera, eccetera, eccetera. Qui abbiamo uno stile appunto così, misticheggiante, allusivo. Il professore di liceo che fa vedere quanto greco si ricorda ancora, insomma. Per me è assolutamente impraticabile, non capisco nulla di quello che dice Cacciani questo brano. Cioè, lo capisco, ma poi vuol dire, non è che Protogonos abbia sotto un significato particolare, insomma, cioè, sono articoli scritti con la mano sinistra, la sera, prima, 500 euro, poi questione solo di questo, in sostanza. Quando dico queste cose davanti a una collega, mi ha detto, ma non puoi abolire il linguaggio specifico di un settore. Guarda che si potrebbe anche abolire il linguaggio specifico di un settore. Cioè, si può anche chiedere perché, se il gergo dei sociologi debba essere quel gergo lì, che se Bourdieu abbia ragione e non avesse invece ragione Weber, o se Hegel abbia ragione e non avesse ragione Schopenhauer, si può anche fare quello, no, non vogliamo farlo adesso. Però se uno scrive su Repubblica, mi fa il santo piacere di spiegare le cose, non di essere. Perché chiaramente questo è un simbolo, cioè la cultura con la C maiuscola, è destra questa, è destra culturale, se vogliamo, insomma, è la conservazione più lieta, più brutta. Punto 7 invece abbiamo un esempio di sciatteria, cioè di un articolo che è scritto un po' coi piedi, così la bella e meglio, in cui la società viene modellata e si automodella nella progressiva presa di coscienza del pubblico artista attraverso il dialogo con l'artista, nelle azioni dei dibattiti che fa entrare vari livelli, la natura, la morte, l'economia, eccetera. Io trovo questo eccetera meraviglioso, perché vuol dire che si fa la natura, la morte, eccetera. Mi spiace che non sia più vivo il più grande intellettuale italiano del secondo 200, che si chiamava Sebastiano Timpanaro, che forse molti, pochissimi di voi hanno letto. Posso chiedere in questo dialogo intorno al tavolo di voi ha letto Sebastiano Timpanaro? Posso, può alzare la mano chi ha letto Sebastiano Timpanaro? Bene, questo mi riempie di gioia, perché voi sapete cosa fare domani, insomma. E poi verrete fra un anno e mi direte, accidenti, come aveva ragione. Sebastiano Timpanaro sul materialismo. Timpanaro ha preso questi campioni, un'analisi ben altrimenti articolata che non posso fare io, avrebbe volato, era un engelsiano, queste cose come sopportava, era un cartesiano. Quindi, per finire questa prima parte autobiografica, al di là della finire di prendere in giro gente che non può difendersi, che forse qui magari mi risponde a tono, la prima cosa che mi piace, la cosa che mi piace, al di là di quello che dicono, è lo stile che usano questi saggisti. Stile che è dovuto al tipo di educazione che hanno ricevuto, evidentemente, anglosassone, e non retoricamente italiano, nel senso del deterioro, insomma. Sapete la battuta di Salvemini quando era in America, gli dissero, stiamo traducendo Vico. E lui rispose, ah, sono contento, l'inglese è una lingua onesta, di Vico non resterà niente. Cosa dal punto di vista che io non condivido per niente, però per dire, l'italiano tende spesso all'educazione idealista che abbiamo avuto alla scuola, ancora, alla retorica. L'inglese non permette queste diversioni. E poi da un contesto di riviste che permette, che sollecita questa produzione, e chiaramente da un mercato che non si può imitare, che è quello americano, di lingua inglese, che uno non può darselo, insomma. L'Italia è un paese provinciale, quindi la lingua non permette di comunicare a molte persone. Così va il mondo. Però diciamo che insomma, il mondo adesso è molto più ristretto, con l'iPad siamo a portata di molte cose buone, insomma. Quindi direi che la strada che io ho fatto pesantemente, insomma, leggendo questo librone, uno può farla adesso tranquillamente spulciandosi un po' le vecchie riviste, i vecchi numeri delle New York Book, Nation, The Atlantic, eccetera.